braccio, risponde ogni suo bisogno, sei sempre lì per lui o per lei. A volte sembra, a sentire alcune persone, alcuni riferimenti che parlano di educazione, che praticamente per poter essere un buon genitore tu debba rinunciare a quasi qualunque altra cosa, e se quindi riprendi a lavorare e hai altre occupazioni, automaticamente. Ma è veramente così?
Ciao e benvenuto al Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere, e oggi ti invito a esplorare nuovi punti di vista sull'educazione positiva femminista, su cosa implichi essere un buon genitore. Un respiro, un sorriso e cominciamo. L'episodio di oggi magari è un po' diverso dal solito. Intanto ben ritrovato e ben ritrovata, sono molto contenta di averti qua. E è un po' un chiarire e mettere i puntini sulle i, perché sui social in giro ci sono tantissime, come sempre, trovi tantissime informazioni, punti di vista, e penso che a volte possa passare un po' l'idea che applicare un'educazione positiva o disciplina dolce, chiamiamola come vogliamo, implichi essere sempre al 100% a disposizione dei bambini, rispondere a ogni loro bisogno, essere a disposizione 24 ore su 24. E che quindi, se per forza di cose lavori e hai altre attività, il tempo comunque non infinito e le risorse, l'energia anche, questo automaticamente implichi un'impossibilità, no? Di seguire un approccio di questo tipo, implichi magari che il genitore sia meno attento, sia meno presente nei confronti dei propri bambini, si fa a volte, no, questa sorta di giudizio, e che non trovo non solo utile, ma neanche corretto. Quindi ci tengo a chiarire alcune cose, perché sono intimamente convinta del fatto che la vera educazione positiva, per quello che le informazioni scientifiche, le ricerche scientifiche ci dicono ad oggi, non ha tanto a che vedere con l'essere a disposizione dei bambini 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per i primi 3, 4, 5 anni di vita dei bambini, e è molto più femminista di quello che non si pensa. Femminista inteso nel senso di lasciare la possibilità ai genitori di poter scegliere e non sentirsi costretti in una modalità di risposta, in una modalità di approccio, per essere incasellati e inquadrati nella casella buon genitore, genitore attento, genitore di un certo tipo. Per affrontare questo tema, che davvero mi sembra tanto importante, perché sennò quello che succede è che tu ti ritrovi magari, no, che senti dire che bisogna cogliere i capricci, che bisogna essere rispettosi. Arrivi a casa stanco, stanca morta, con i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni, le tue cose, ti affanni per preparare, ti affanni per sistemare, ti affanni per giocare, per stare dietro ai tuoi bambini. Arriva l'ennesimo, non so, urlo, pianto perché non voglio lavarmi i denti, non voglio andare a dormire, non voglio mettermi in pigiama, non voglio andare a dormire col papà, voglio che sia la mamma, non mi va bene questa storia, mettici qualunque sia, non voglio fare i compiti, lasciatemi in pace. E magari non ce la fai più in quel momento, magari c'è lo sbotto, magari ti ritrovi in dinamiche dove ripetutamente ci sono questi schemi, diciamo così, e potresti iniziare a pensare che la colpa è tua perché hai poco tempo. Perché hai poco tempo e quindi per forza non puoi esserci per i tuoi bambini, e quindi per forza poi finisce sempre così. E pensare che quindi la soluzione di questi problemi sia: dai, vabbè, lascio il lavoro, riduco il lavoro, perché così se sto più tempo insieme ai miei bambini, queste crisi non ci saranno più. Ora, l'intento di questo episodio non è convincerti di fare né una cosa né l'altra, è al contrario poter sottolineare il fatto che qualunque cosa tu scelga, nel momento in cui la scelta viene fatta in modo consapevole dei tuoi bisogni, consapevole dei bisogni dei tuoi bambini, dei bisogni della famiglia, in modo che tu possa prendere in conto e trovare delle soluzioni opportune per rispondere e essere in ascolto di questi bisogni, andrà benissimo. Sia che tu scelga di tornare a lavoro, sia che tu scelga un part-time, sia che tu scelga di non lavorare per un certo tempo, la scelta va benissimo e tu come genitore, voi come genitori, voi come famiglia, va tutto bene. Vorrei davvero uscire da questa logica di c'è una genitorialità giusta e una genitorialità sbagliata, c'è un approccio giusto, c'è un approccio sbagliato, ci sono i genitori che fanno bene e quelli che sbagliano. E l'illusione di poter dare l'infanzia perfetta non esiste. Non solo non esiste, no, il genitore perfetto da un po' che si dice non esiste, si parla di Winnicott, quel genitore sufficientemente buono, tutto bellissimo, ma vorrei arrivare anche al punto, no, in cui capiamo che non è soltanto il genitore perfetto che non esiste, è l'infanzia perfetta che non esiste, è un'illusione. Cadiamo in un tranello se pensiamo che seguire un qualunque tipo di approccio, teoria, guru, persona, coach, professionista, per quanto validissimi, ci permetta di dare ai nostri figli l'infanzia perfetta, l'infanzia dove tutto andrà bene, l'infanzia dove tutto sarà preciso come deve essere. Questa cosa qua non è possibile, non solo perché ci sono degli elementi su cui non abbiamo il controllo, ma anche perché il concetto stesso di perfezione e di infanzia perfetta non ha senso. Perfetta rispetto a chi? Secondo quali criteri? Secondo quali principi? Dal punto di vista delle analisi, delle ricerche scientifiche, si ragiona sempre in termini di probabilità, no? Cioè, quali sono quei fattori che più mi aumentano le chance di poter fornire ai bambini e ai ragazzi il supporto che permetterà loro, massimizzerà, no, le loro opportunità poi di acquisire un certo tipo di competenze, di tirar fuori autostima, talento, intelligenza emotiva, eccetera. E già così ce n'è tantissimo da andare a vedere, ok? Però perché questo possa essere davvero applicato in modo efficace, in modo che vi causi serenità, che porti serenità per te, per la tua famiglia e per i tuoi bambini, c'è bisogno di prima prendere atto del fatto che comunque ci saranno degli elementi che non sono quelli, che non corrispondono al tuo ideale, che comunque ci saranno delle cose difficili per te, per il tuo bambino, la tua bambina, o per entrambi, o per la famiglia, che comunque ci saranno degli elementi di sfida, che non solo ci saranno, ma sono anche positivi questi elementi di sfida e questi elementi di imperfezione e queste fatiche, perché è nel superare la fatica, nel superare le cose che non vanno, nel superare questi elementi, no, di difficoltà in più, che si evolve, che si impara, che si coltivano anche quelle caratteristiche, no, di resilienza, di forza, che permettono poi di affrontare la vita in maniera più solida, in maniera più serena, in maniera più di successo, se vogliamo anche, no? Se vogliamo entrare anche in una terminologia un pochino più all'americana, diciamo così. Cioè, la grandezza emerge e può emergere soltanto dalle sfide, dalle difficoltà. Questo non vuol dire che seminiamo la vita dei nostri bambini di difficoltà apposta dicendoci hi, così almeno ti permetto di sviluppare. No, però nel momento in cui devo prendere una qualunque scelta, in quale scuola iscrivere i miei figli, devo tornare al lavoro, con quali orari, a chi affido i miei bambini, li affido alla tata, li affido alla babysitter, li affido ai nonni, prende il permesso il papà, prendo il permesso io, come ci organizziamo, gli faccio fare questa attività o gliene faccio fare quest'altra o non gliela faccio fare, lo seguo nei compiti piuttosto che non, insomma, tutte le scelte piccole e grandi che facciamo, ok? Non c'è una scelta perfetta dove tutto andrà bene e la scelta dove tutto andrà male. Ci sono vantaggi e svantaggi e ci sono cose che corrispondono di più ai miei valori e alle mie priorità e cose che corrispondono di meno ai miei valori e alle mie priorità, cose che corrispondono, scelte che hanno conseguenze, che corrispondono di più ai miei bisogni o ai bisogni della famiglia e altre meno. E a volte ci saranno dei contrasti, no? Per esempio, se scelgo di, non lo so, di ritornare al lavoro, magari chiaramente se lo chiedessi in quel momento al mio bambino, magari il mio bambino o la mia bambina mi direbbe no, preferisco stare con te piuttosto che andare all'asilo nido. Questo non significa però che questa scelta allora è sbagliata perché il mio bambino non è contento nel momento in cui mi vede andare al lavoro. Significa che quella scelta porta con sé delle conseguenze, cioè che io posso sviluppare un certo tipo di ambizioni oppure fa bisogno economico, a sostegno della famiglia, l'indipendenza economica, la possibilità di andare a soddisfare altri sogni, che per esempio di poter fare un certo tipo di viaggio, di vacanza, di esperienza in famiglia, piuttosto che di flessibilità da altri punti di vista. Insomma, andrà a soddisfare un altro tipo di esigenza, magari mia. Ok, so che quindi il mio bambino mi vedrà di meno in quell'arco della giornata, L'idea è, ok, come posso fare allora a trovare un altro modo per soddisfare quel suo bisogno di prossimità e di presenza a me e al papà, ai genitori, in un altro modo che non sarà dalle 8 del mattino alle 4-5 di sera, ma sarà in un'altra modalità. E come posso fare per comunque assicurarmi che lui abbia quell'appoggio e quella guida da parte di persone di fiducia in quelle ore in cui io non ci sono, ok? E in ogni scelta ci saranno pro e contro. Questo è super importante, è andare a vedere, ok, se scelgo A, quali sono le conseguenze di A, a quali bisogni corrisponde, a quali priorità, quali cose vado a soddisfare e quali invece rimangono insoddisfatte e come posso fare a trovare altre modalità per soddisfarle se sono comunque importanti. E quali opportunità mi dà il fatto di affrontare le sfide date da quella scelta? Perché ogni scelta avrà vantaggi e svantaggi, quindi dietro quegli svantaggi ho l'opportunità di coltivare qualcos'altro. Se, per esempio, avevo fatto questo esercizio durante il periodo di quarantena in cui comunque mi ritrovavo, insomma, era un periodo in cui avevo lavorato lo stesso molto, sebbene avendo il vantaggio di poter lavorando sempre da casa, diciamo così, però i miei bambini erano ancora piccoli e chiunque ha lavorato in telelavoro, in smart working in quel periodo, si ricorderà del fatto che non fosse per forza tutto rosi e fiori, lavorare da casa in smart working con i bambini. A un certo punto c'era ho affrontato, no, il senso di colpa di dire, ma come potrei magari lasciar perdere il lavoro e dedicarmi di più ai bambini? E avevo fatto l'esercizio di andare a vedere, di elencare tutte le opportunità nascoste che il mio essere impegnata nel lavoro e quindi lasciare i bambini un pochino più liberi, autonomi e anche di annoiarsi in quelle ore aveva portato. Quindi quelle opportunità di, non lo so, annoiarsi e cavarsela da sé, di giocare in autonomia, di giocare magari tra loro e anche litigare, ma imparare a cavarsela senza per forza il mio intervento, di vedere che la mamma è impegnata in una cosa che le sta a cuore e che ha senso per lei e che poi quando finisce è contenta di ritrovarci. Tutte queste cose qui non avrei potuto, o meglio, i miei bambini non avrebbero avuto la stessa opportunità di svilupparle se io avessi fatto una scelta diversa. Avrei potuto vedere come guidarli a sviluppare tutte queste cose in un'altra modalità, magari, se avessi fatto un'altra scelta. Tutti questi esempi te li do proprio per indicare che a volte ci ostacoliamo, ci chiudiamo in una prigione in cui ci illudiamo che ci sia la scelta giusta e la scelta sbagliata, e quindi siamo paralizzati dalla paura di fare la scelta sbagliata. Siamo paralizzati dalla paura di sbagliare irrimediabilmente con i nostri bambini, di prendere la strada che ci porterà al disastro e che ci sia invece una chiave miracolosa che permetterebbe ai nostri bambini di vivere l'infanzia perfetta che sogniamo per loro. Ma la vita è fatta di tante piccole scelte di tutti i giorni, di infinite possibilità di evoluzione, di evolvere, di riparare, di costruire, di guidare. Difficilmente una singola scelta stravolge tutto in un senso o nell'altro. Difficilmente di fronte a una scelta un'unica opzione ha solo vantaggi e un'unica opzione ha solo svantaggi. Nella stragrandissima maggioranza dei casi, per restare che non mi piace fare assolutismi in ogni caso, ogni scelta ha conseguenze positive, conseguenze più faticose. Come faccio a individuare le une e le altre? Non c'è un modo giusto, c'è un'armonia e c'è questo principio di capire che nell'evolvere capisco man mano sempre di più e sempre meglio i miei bisogni, quelli dei miei bambini, come metterli insieme e come evolvono questi bisogni nel tempo e come faccio per prendere in conto in modo armonioso il mio essere, le mie esigenze, le mie aspirazioni e quelle dei miei bambini, che sono diverse tra loro, quelle della famiglia come nucleo familiare. E a volte andrà bene, a volte andrà meno bene, e da quando va meno bene capisco come fare ad aggiustare per la volta dopo. Cioè, per poter guidare i bambini a diventare la versione migliore di se stessi, mi serve consapevolezza, mi serve presenza, ma per avere questa presenza, che non significa presenza fisica per forza necessariamente, ma significa presenza mentale ed emotiva, bisogno di avere questa passione intanto, questa gioia, questa... sono qui coi piedi per terra, sono contento di essere qui. Se sono persa nei miei pensieri perché mi sono sentita costretta a, non so, fare la scelta di stare a casa per stare con i miei bambini, perché altrimenti mi sarei sentito un cattivo genitore, ma dentro di me sento che ci sono anche altre ambizioni, altre aspirazioni, e quindi quando sono con i miei bambini
penso ad altro, sono piena di risentimento perché non ne posso più, perché sono piena di fatica, perché nessuno pensa a me, perché i miei bisogni non sono stati ascoltati. Quando se sono piena di tutto questo, non posso essere in ascolto di quello che i miei bambini mi trasmettono, delle loro emozioni e della loro esperienza interiore del mondo. Quindi come posso guidarli a capirsi meglio se non sono veramente lì, se sono altrove con la mente? E questo non è, chiaramente, non è facile. Quello che condivido è il frutto di riflessioni che ho fatto negli anni e di prese di consapevolezza, di coscienza che ho avuto negli anni, di rendermi conto che pensavo di volere qualcosa, pensavo per esempio di che fosse sbagliato avere delle ambizioni, perché che questo implicasse non essere una brava mamma, non essere un buon genitore, che il buon genitore, o meglio la brava mamma, fosse quella che mette i figli e la relazione con i figli al primo posto, o forse all'unico posto, che quindi l'unico obiettivo dovesse essere trovare un lavoro che mi permettesse di poter andare a prendere i bambini, di poter stare con i bambini. E ci è voluto del tempo per capire che agivo secondo, e sceglievo, facevo le mie scelte secondo questa accezione, secondo questa convinzione che essere ambiziosa implicasse essere avesse un'accezione negativa. E prima di rendermene conto sono passata attraverso anni in cui non ascoltavo i miei bisogni perché non ne avevo consapevolezza, rispondevo solo ed esclusivamente ai bisogni dei bambini e della famiglia, per poi sentirmi piena di risentimento nei loro confronti perché non facevano come io mi immaginavo, perché ero stanca, perché non avevo le risorse e le energie per potermi occupare in pieno anche dei loro scatti emotivi, e non capivo da dove venisse fuori questa rabbia o questa fatica interiore ed emotiva che avevo. Ci è voluto tanto tempo per rendermene conto. E quindi quando vedo passare a volte certi messaggi che lasciano intendere che la scelta migliore sarebbe di stare a casa con i bambini i primi 3 anni di vita, di non mandarli al nido, di stare solo in famiglia, di stargli sempre vicino, non soltanto questi messaggi non sono corretti scientificamente parlando, perché non sta scritto da nessuna parte che sia una scelta migliore rispetto ad altre da un punto di vista dello sviluppo, a patto naturalmente, non dico che il bambino allora lo possiamo lasciare a chiunque, è chiaro che li affidiamo eventualmente a persone di cui ci fidiamo e secondo un certo tipo di criteri, ma i bambini possono avere più figure di attaccamento, non c'è soltanto la mamma, ed è ovvio che hanno bisogno di un tempo di presenza con i genitori, ma questo non deve essere per forza un tempo di presenza assoluto sempre, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e quindi quello che possiamo curare è come trovare un equilibrio, come trovare una vera presenza, ok? Quindi non soltanto questi messaggi non sono scientificamente corretti, ma lasciano davvero passare questa idea che ci sia un'unica modalità giusta e che se non segui questa modalità giusta allora vuol dire che, di dare un'accezione negativa sulla base delle scelte che fai anziché guidare i genitori a capire quali sono gli elementi da prendere in considerazione per poter fare la scelta che sentono giusta per sé e per i loro bambini, per poter capire come compensare, come andare a rispondere ai bisogni degli uni e degli altri in base alla scelta che decidono di intraprendere, e poter fare questa scelta in piena libertà e in piena consapevolezza. Altrimenti come si può guidare i bambini ad acquisire la stessa consapevolezza se non la facciamo noi? Come si può guidare i bambini a prendere delle responsabilità se non imperiamo, se non riusciamo noi per primi a prendere delle scelte libere e responsabili? Vorrei davvero sentire cosa ne pensi, ti aspetto nei commenti o via mail, e ci rivediamo la prossima settimana con il prossimo episodio. Grazie.